Radio Leggiamo 018 presenta Bookstop, speciale Pordenone Legge 2022. Interviste agli autori fatte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia per scoprire storie, aneddoti, persone e personaggi.
Buongiorno e benvenuta, è un piacere poterla intervistare. Benvenuta a Velardone, lei oggi apre questo ciclo di interviste fatte agli autori all'interno del festival Pordenone Legge, grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e del programma Leggiamo 018. Sappiamo che dopo il grande successo del suo libro Il treno dei bambini, venerdì 16 settembre alle 10 nello spazio San Giorgio a Pordenone Legge le presenterà il suo ultimo romanzo, Oliva Denaro, appunto, edito Einaudi Stile Libero. Parliamo allora di questa nuova storia. La prima domanda, facendo un po' di ricerca che mi è venuta in mente, è: la storia di Oliva Denaro ricorda molto una storia vera, accaduta negli anni 60 a una ragazza siciliana di Alcamo, Franca Viola. Vorrebbe parlarci brevemente di come mai ha voluto scrivere proprio questa storia. Lei ha mai conosciuto Franca Viola?
No, non l'ho conosciuta, un po' per scelta mia e molto per scelta sua. Che Franca Viola è ricordata come la prima donna che ha detto no al matrimonio riparatore, e dopo questa vicenda che l'ha vista alla fine degli anni 60 al centro dell'attenzione mediatica, dei giornali, lei ha sempre voluto condurre una vita molto ritirata e raramente ha concesso delle interviste. Quindi ho immaginato, insomma, che non fosse intenzionata a voler essere testimonial di una vicenda che in qualche maniera lei aveva subito, anzi che lei aveva subito in tutti i modi. E poi anche per un altro motivo, e cioè questo, sicuramente ho ricordato Franca quando ho avuto l'idea di scrivere questo libro. Però poi mi sono detta che non doveva essere la storia di Franca Viola, proprio perché la storia di Franca Viola appartiene solo a Franca Viola e nessuno la può raccontare se non lei, e lei non ha mai voluto raccontarla, quindi a maggior ragione non avrei potuto farla io. E quindi ho voluto raccontare la storia di un'altra ragazza, una ragazza qualsiasi, una che avrei potuto essere io, fatto il suo nome Oliva Denaro e l'anagramma di Velardone, per dire una qualunque, non importa quale sia il suo nome. Una ragazza a cui succede qualcosa di simile rispetto a quello che è successo a Franca Viola, cioè viene violentata a scopo di ottenerne il matrimonio e non accetta però di sottostare alle leggi dell'epoca. Però la sua storia poi si sviluppa e si conclude in maniera un po' diversa rispetto a quella di Franca. E mi interessava questo, cioè per una Franca Viola che in qualche modo ottiene giustizia, perché la storia di Franca Viola si conclude con un processo che è stato un processo molto seguito, forse il primo processo mediatico che riguardasse le donne in Italia, e si è concluso nella realtà con una sentenza strabiliante per l'epoca, perché il violentatore è stato condannato a 11 anni di reclusione, ed era un periodo in cui non esisteva proprio un reato di violenza sessuale, non esisteva, quindi questi 11 anni sono stati proprio una pena simbolica molto dura, voluta dal giudice, e questa sentenza ha fatto giurisprudenza anche per le altre. Quindi a fronte di questa storia che si è conclusa non bene, era impossibile che si concludesse bene, ma con giustizia, ce n'erano tante altre che si sono concluse male, malissimo, cioè con l'ingiustizia, con il fatto che queste ragazze venivano ritenute quasi quasi loro stesse colpevoli della violenza subita. E quindi ecco che ho voluto raccontare la storia di una ragazza qualsiasi che non passa alla storia, il cui nome non viene ricordato e che probabilmente non otterrà giustizia, ma questo non è importante perché il suo no è per me ugualmente importante rispetto a un no che invece scatena tanto interesse. Cioè anche un no silenzioso che passa in secondo piano è capace di cambiare le cose, può influire sulla realtà, no, di ogni singola persona, di ognuno di noi, di ogni singola donna. Quindi quella di Franca Viola e Oliva Denaro sono due vicende che partono nello stesso posto ma arrivano in luoghi diversi, e con Oliva Denaro ho voluto creare un personaggio tutto tondo, non conoscendo la psicologia e il carattere di Franca, e in lei ho messo un po' di me stessa. E da qui anche insomma questo richiamo anagrammato al nome, è un po' insoggettiva come l'avrei vissuta io alla sua età, 15 anni.
Olivia è una ragazza semplice che obbedisce alla madre e si adatta al contesto in cui vive. C'è una regola implicita che dice che le donne devono sempre tenere la testa bassa, vivono in una società patriarcale. Come mai a un certo punto Olivia Denaro trova la forza per rifiutare il matrimonio riparatore e dire di no?
Guarda, questa è la domanda proprio al cuore del romanzo. Era questo che mi interessava. Per me era l'autobiografia di un no, come nasce. Cioè, come una persona che, come questa ragazza, che vive in un contesto non politicizzato. Il 68 è ancora lontano perché la mia storia inizia nel 1960. Un contesto molto semplice. Il papà è contadino, la mamma è in casa, a malapena. Riesce a completare le scuole medie, lottando anche perché quello che le piace è studiare, questo le piace molto, però non ha dei riferimenti per poter maturare uno spirito di ribellione e non è ribelle neanche per carattere, perché come osservavi tu, è una ragazza che è molto attenta a quello che dice la madre la riempie di regole, la femmina è una brocca, chi la rompe se la piglia, molto normativa. È il padre è un uomo di poche parole, che non dà grosse indicazioni, quindi vive in un mondo in cui dire no non esiste, non c'è questa possibilità, cioè le donne devono dire sì, punto. E mi interessava questo, cioè questo no che con una pianta può fiorire anche nel deserto, e in lei fiorisce questo no per motivi ma quasi casuali a volte, cioè ci sono dei piccoli incidenti nella vita che ci portano a dire basta, non riesco ad andare avanti neanche di un altro passo in questa direzione. E naturalmente questo piccolo incidente che ti porta a ribellarti, a cambiare strada, devi avere qualche altra cosa dietro. E le altre cose sono che nella formazione di questa bambina c'è una maestra, la maestra Rosaria, che è un po' diversa dalle altre persone del paesello, paesello siciliano di mia invenzione, che si chiama Martorana. Perché fa scrivere delle frasette di analisi grammaticale un po' particolari, la donna e l'uomo sono uguali. La bambina scrive, non è tanto convinta, le sembra bizzarro tutto ciò. Infatti questa maestra a un certo punto viene esautorata del suo ruolo, viene marginalizzata, è costretta, si capisce bene, a cambiare scuola, andare via. C'è un'amica del cuore che si chiama Liliana, che è la figlia de dell'unico comunista del paese, dico comunista per dire qualcuno che la pensa in maniera totalmente diversa rispetto agli altri. Quindi in quell'epoca, diciamo, il diverso, l'eretico, quello che la pensava in maniera un po' fuori dagli schemi, era il comunista del paese, una figura quasi mitologica. Ed essendo la figlia del comunista del paese, ha sentito delle cose diverse. E naturalmente nella vita più cose diverse senti, più il tuo orizzonte si può ampliare. Quindi questi due semini che già sono gettati dentro di lei, insomma, l'aiutano a maturare da sola, e questo secondo me è davvero miracoloso, una sorta di coscienza, ma non politica, non sociale, non civile, proprio interiore, cioè a giungere a una identificazione, a determinazione di quello che per lei può significare essere una donna in quegli anni, in quel contesto. E quindi mi sembra che il suo no sia ancora più prezioso proprio perché affonda le sue radici quasi nel nulla, è tutta una sua conquista. Era questa la cosa che mi interessava raccontare attraverso gli occhi di questa ragazzina.
Parlando sempre dei personaggi del romanzo, invece, la madre di Oliva è una donna oppressiva. Le impedisce di fare qualsiasi cosa per paura che la figlia possa macchiare il suo onore. Eppure il lettore non riesce a condannare questo personaggio, in quanto è chiaramente una figlia dei suoi tempi, quindi agisce in buona fede.
Ma lei è una mamma che cerca di essere mamma nel migliore dei modi, quindi nei momenti in cui è normativa, si impone, è castrante nei confronti dei figli, delle figlie femmine in particolare, dà pessimi consigli, ma secondo lei, nella sua ottica, sono i consigli migliori del mondo. Quindi è una mamma che in quel contesto di, tra 2000 virgolette, guerra alle donne, cerca di difenderle, di proteggerle almeno. E mi dice, sappiate che questo è un mondo di lupi, per uscirne vive dovete tenere gli occhi bassi, mettere la gonna lunga, non sorridere al maschio perché altrimenti il maschio pensa che tu sia disponibile, cercare di arrivare integra al matrimonio, non dare adito a pettegolezzi, eccetera, eccetera, eccetera. Sono delle regole che lei ha seguito e che vuole, cioè è la sua eredità alle figlie. È un'eredità, si sa, è qualcosa che chi lascia considera positiva. E lei non sa che sta consegnando, che invece sta consegnando un'eredità che è vecchia. E continuando a consegnare la stessa eredità, queste sue figlie non progrediranno mai. Questo lei non lo sa. Quindi lei agisce per amore, una madre amorosa, ma a volte si dimostra il proprio amore in maniera sbagliata. E è uno sbaglio involontario. Io a mio figlio, io solamente il maschietto, ma se avessi avuto una femmina, le avrei insegnato cose diverse, le stesse cose che insegno a mio figlio. Insomma, oggi è così. Io sono di un'altra generazione rispetto a Oliva Denaro, che appunto è giovane negli anni 60, io sono del 74, ma mia madre, una donna moderna, aperta, emancipata, mi ha insegnato: attenta a, quando ero ragazza, a non ritrovarti da sola. Tu da sola con un gruppo di ragazzi maschi in luoghi bui la sera, attenta a come vesti la sera e non a trovarti in luoghi solitari. In qualche modo mi ha insegnato le stesse cose, cioè, come dire, è tua responsabilità. Devi essere tu a metterti l'elmetto e lo scudo perché vai in battaglia. E questo molte mamme sono state costrette a insegnarlo alle figlie, perché meglio una figlia, secondo loro, con l'elmetto e lo scudo, piuttosto che una figlia sofferente e addolorata, una figlia insultata. Quindi non è tanto un problema di quello che le mamme insegnano, ma di quello che appunto la società riesce a metabolizzare nel cambiamento. Oggi la condizione femminile è diversa rispetto a quella degli anni 60, nel meridione in particolare, ma un po' in tutta Italia, nel meridione di più. E si spera che le prossime generazioni, quella attuale, quella prossima, saranno ancora diverse, e nessuna madre dovrà più dire: però sai, quella gonna è troppo corta, stai attenta. Ecco, questo stai attenta sarebbe bello che sparisse dal vocabolario delle mamme.
Auguriamo tutti. E invece l'ultimo personaggio che mi piacerebbe analizzare è il padre di Oliva, che si dimostra un uomo coraggioso e al contrario della madre non ha paura a sacrificare il suo onore pur di sostenere la figlia, andando contro tutti nel suo paese.
Sì, non so se conto tutti, lui va per la sua strada e questo è il bello di questo personaggio, mi piaceva molto perché agli occhi degli altri, della famiglia, inizialmente anche del lettore, sembra un po' uno sciocco, non parla molto, un po' svagato, ma in realtà è uno che segue la sua strada e anche lui non è un ribelle perché non cerca di convincere gli altri a seguire la sua strada. Semplicemente lui si defila, questa maniera trasversale di procedere per cui si defila e ripete: io non lo preferisco, e non lo preferisco significa, non significa no, non significa neanche sì, significa io faccio in maniera diversa, poi vedete voi. E questo sottrarsi al pensiero comune in qualche modo lo rende diverso e cerca di condurre i suoi figli, in particolare questa figlia, secondo questa direzione. È un padre, secondo me, molto interessante perché fa una cosa strana che in genere i genitori non fanno, cioè in genere i genitori dicono: guarda, questa è la strada, te la indicano col dito, devi diventare boh, dottore, ingegnere, professore, calciatore meglio di no, cantante, magari sì, puoi cantare, però non è proprio quello che dovrai fare. Quindi cercano un po' di instradare. Questo è un padre che si mette accanto alla figlia, me lo immagino così, spalla a spalla, e cerca di intuire dove la figlia stia guardando. Segue il suo passo, dove vuole andare questa ragazza? Lo vuole sposare questo qui che le ha fatto questa cosa così grave? Non lo vuole sposare? Ebbene, la seguo. Se ha bisogno, la sorreggo. È una cosa difficilissima perché appunto un genitore per amore è portato invece a dire: vai di là, ci sono passato già io, è una strada sicura. Ma non è detto che la strada percorsa dal genitore sia giusta anche per il figlio. O meglio, non è detto che la strada che per il genitore è stata sicura lo sia anche per il figlio. Magari per il figlio non è sicura quella strada, ne è molto più sicura un'altra. Quindi i ragazzi che sono lasciati liberi di scegliere possono combinare un sacco di casini, sì, è vero, però possono anche fare delle cose straordinarie a cui i genitori non avevano neanche pensato perché non le immaginavano, non le conoscevano. In particolare oggi nella nostra società, in cui veramente a un certo punto a noi adulti il cervello si chiude, parlo delle nuove tecnologie. Quindi, se mio figlio che ha 11 anni mi parla di un qualcosa di nuovo che ha capito, studiando, e andando in internet, ecco, parlo ancora di internet, forse sono già superata su questo, parlando sui social, io ho difficoltà a seguirlo, a un certo punto mi fido, dico, beh, allora, hai capito tu, bene, io non arrivo più a seguirti, ed è bello questo, è un po' sconfortante per me, ma è bello perché vuol dire che c'è qualcosa di nuovo che io non riesco bene a dominare, e questo si chiama futuro.
Il caso di Franca Viola, come abbiamo già detto, finì su tutti i giornali, ma fu solamente nel 1996 che avvenne il riconoscimento legale dello stupro come reato contro la persona e non solamente contro la morale. Secondo lei, come mai ci sono voluti così tanti anni per modificare la legge?
Allora, un po' perché la società italiana è stata veramente profondamente maschilista, molto conservatrice, per cui il desiderio della donna era totalmente ignorato, anche nell'ambito del matrimonio, la donna doveva attenersi a dei doveri coniugali, per cui non aveva la possibilità di dire sì e no riguardo al suo corpo. E un po' perché, se ci fai caso, tutte le leggi che riguardano i diritti delle persone sono molto lente. Pensa per esempio al DDL Zan, che è una cosa secondo me di una veramente banalità, sempre tra virgolette sconcertante. È evidente che se delle persone vengono aggredite o c'è un atteggiamento violento nei loro confronti perché per un loro orientamento sessuale o di genere, è evidente che quella è una cosa grave, gravissima. Ecco, una legge così semplice è stata giudicata pericolosa, insomma. E perché ci vuole tempo? Perché quando si va in queste materie ci vuole anche molta attenzione. Per esempio, mi sono andata a leggere un po' le carte riguardanti quella proposta di legge sulla violenza sessuale, e lì il problema riguardava, cioè c'erano due problemi. Uno riguardava che cos'è una violenza sessuale e l'altro il tema del consenso. E se ci pensi, sono gli stessi due elementi su cui ancora oggi, che c'è la legge, tutti i processi per stupro si vanno ad arenare. Il famoso tema del consenso. Che cosa è dire sì? Che cosa implica il consenso? E quando è che un rapporto sessuale diventa stupro? Che cos'è una violenza? La mano sul sedere è una violenza sessuale? Sì, no, certo, c'è una gradazione, no? Diverse tipologie, però anche quella è una molestia. Quindi per giungere, per arrivare a definire che cosa fosse questa cosa e come dovesse essere punita, ci è voluto molto tempo. Naturalmente il fatto che per il passato ci fossero poche, pochissime donne in Parlamento non ha aiutato molto i tempi della realizzazione di questa legge.
Un altro personaggio di cui vorrei chiederle, come abbiamo già detto, è la Meca di Oliva, Liliana, che è molto diversa da lei, è figlia di comunisti e si comporta in un modo che viene considerato strano, troppo libero. Ma anche grazie a lei, Oliva riesce ad avere uno sguardo nuovo sulla femminilità.
Sì, perché appunto l'unica educazione sentimentale che Oliva riceve è quella di sua madre, che è quella che le dice occhi bassi e stai buona. E Liliana ha avuto un'educazione sentimentale un po' diversa e infatti riceve delle critiche dalla madre di Oliva, insomma è la classica cattiva compagnia. Però c'è qualcosa in questa ragazza che attrae profondamente Oliva, proprio perché sono così diverse e quindi complementari, e quindi rappresenta anche quell'amicizia adolescenziale che ti porta fuori dal tuo mondo, fuori dal tuo contesto familiare, e quindi ti fa diventare adulto, perché quando esci dalla famiglia, spesso è un amico o un'amica che ti porta fuori dalla famiglia, ma fuori in senso buono, ti porta a crescere, a sperimentare una forma di socialità che non ha come cardine, come elementi cardinali, più soltanto papà, mamma e fratelli e parenti stretti. Quindi Quindi è quell'attenzione verso l'altro e infatti poi tantissimi romanzi di formazione si basano proprio sull'amicizia, cioè quell'amicizia adolescenziale che è quasi topica, è un topos perché, non so, Achille e Patroclo, ma c'è veramente tantissimi casi, per cui l'altro, il diverso da te, è quello che ti porta fuori e ti porta a conoscere te stesso. Quindi questo è un po' il ruolo di Liliana da fare, che ci fa d'altre ego Oliva e anche farla venire un po' fuori perché Oliva è una ragazza molto pensosa, molto timida, non è di moltissime parole, però nel rapporto con Liliana lei deve parlare, quindi anche a livello narrativo, siccome il romanzo è in prima persona, era importante questo personaggio di approdo per riuscire a tirare fuori poi il suo carattere.
A scuola viene imposto lo studio dei classici, mentre la lettura dei romanzi contemporanei, anche molto belli come il suo, è lasciata sostanzialmente alla libertà degli studenti. Secondo lei nel 2022 è ancora questa la scelta migliore?
No. No, non è la scelta migliore. Il problema, secondo me, è che viene trascurata a scuola, almeno nella mia esperienza, anche, cioè non solo la lettura dei contemporanei, ma anche dei grandi scrittori del secondo Novecento, perché non ci si arriva col programma, e quindi grandi scrittori del secondo Novecento, gli anni 70, gli anni 80, gli anni 90. Non vengono trattati e si crea proprio una sorta di voragine per cui magari uno studente brillante conosce benissimo la letteratura italiana fino agli anni 40, 50, però se proprio siamo stati super fortunati e poi sì, magari va in libreria e legge contemporanea e trova anche qualcosa che gli piace, ci manca un tratto, un trattino. E no, mi piacerebbe, infatti, guarda, proprio stamattina era scuola, ha proposto una sperimentazione, siccome io mi occupo delle classi del biennio, ho detto, beh, ma durante l'ora di potenziamento di italiano, quest'anno sapete che facciamo? Facciamo un po' un silloge degli autori italiani e magari anche stranieri, dal dopoguerra in poi, fino ad arrivare ad oggi. Si fanno proprio delle schede, è un po' di opera, un racconto, un brano importante, la conoscenza di un'opera, l'incontro con quell'autore. Poi certo sarebbe bellissimo leggere tanto, 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 ma non sempre si riesce a fare tutto. Comunque sì, sono molto d'accordo, perché forse quello che allontana anche i ragazzi dalla lettura è sentire la lettura come una cosa che appartiene al passato. Ritornando ai social e al TikTok, il fatto che moltissimi ragazzi e ragazze sono riappassionati alla lettura in maniera, insomma, quasi compulsiva, probabilmente accade perché questo viene veicolato attraverso un mezzo nuovo, che è quello social. E quindi ritorna un argomento di discussione, un argomento di confronto, qualcosa di cui parlare, e vedo tanti ragazzi e ragazze che acquistano tanti libri, leggono tutti. Tu mi dirai, sì, ma questi libri che vengono pubblicizzati su TikTok hanno valore o no? E dico, chi se ne frega? Ha valore quello che piace, e quindi magari a 16 anni, a 17 anni, a 18 anni leggi una cosa che va per la maggiore perché ti è piaciuto TikTok, l'anno dopo diventi più autonomo, ne compri un'altra, oppure ti appassioni ad altri blogger. Blogger è proprio veramente antico come termine, però insomma la lettura è una porta che una volta aperta ti conduce in luoghi che non riesci magari a immaginare dall'inizio.
Lei è una scrittrice di successo, ma anche un'insegnante e una madre. Come riesce a portare avanti insieme tutti questi ruoli? E
Non
dove
so,
trova il tempo di
faccio i
fare
salti
tutto?
mortali. No, sì, è un po' complicato perché poi bisogna far bene tutto. Io tengo molto al mio ruolo di insegnante, quindi cerco di concentrarmi molto anche su quello. Allora, io credo di aver imparato una cosa nella vita, cioè l'organizzazione del tempo è una cosa molto importante. Quello che faccio adesso qui, qualcuno farà così, mi alzerà gli occhi al cielo, quando devo lavorare prendo questo, lo riconoscete? E lo metto in un'altra stanza perché è una fonte di distrazione continua. Allora, io credo che riuscire ad avere dei momenti di concentrazione profonda può aiutare veramente a poi sfruttare il tempo nel modo migliore, sia come insegnante che come scrittrice, che come mamma. Poi c'è anche il tempo per questo, anche io ci cazzeggio, non è che sono fuori da questo mondo. Però ti ripeto, un'ora di lavoro intenso, senza distrazione, un'ora di studio intenso, è una cosa che conosci anche tu, penso, nella tua esperienza. Quando ti fai un'ora senza che voli una mosca, te ne vale 10, in cui invece sei lì, controlli le notifiche, rispondi ai messaggini, guardi internet. Quindi è un po' sì, la capacità di concentrarsi.
L'ultima domanda è: Pordenone Legge inizia il 14 settembre di quest'anno ed è una vera e propria festa del libro. 5 giorni intensi con oltre 300 eventi e 530 protagonisti. Posso chiederle 3 motivi per i quali un ragazzo della mia età dovrebbe appassionarsi e partecipare a questo festival?
Secondo me perché è una festa e quindi bisogna sempre festeggiare. Si può festeggiare andando al concerto del cantante che ti piace, alla mega festa del compagno di classe che fai 18 anni, anche andando a una festa del libro. E quindi è un momento per festeggiare e per partecipare. È una cosa bella. Io ne ho tanta voglia perché dopo tanti e tanti giorni passati in casa, parlo degli anni che abbiamo trascorso, del Covid, oggi per fortuna è un po' diverso, però veramente ho voglia di mischiarmi alla gente, di dialogare, di capire, di ascoltare. Poi penso che le cose che vengono vissute dal vivo senza filtri sono quelle che ti rimangono di più. Ecco, magari incontri un autore che se lo vedi in TV o lo ascolti alla radio. Poi lo vedi dal vivo, cioè, mi ha detto delle cose così belle e interessanti. Cioè, ti resta veramente qualcosa di differente. Almeno per me è così, quando assisto a una cosa dal vivo, no, perché c'è l'elemento dell'empatia, del riconoscimento, del riscontro, di aver visto, di essere stato parte di un happening, cioè di qualcosa che si vive, si realizza in quel momento, e tu sei uno degli elementi, come andare a teatro. Non so se ai ragazzi piace andare a teatro, a me molto. Però è quell'elemento irripetibile e quindi bene, non so se ne ho detti tre. Comunque l'elemento principale è la festa, divertirsi.
Va bene, credo sia tutto. La ringrazio a nome mio e a nome di tutto Leggiamo 018.
Grazie a te Alessandro, sono state belle domande, ti ringrazio.
Avete ascoltato Bookstop, speciale Pordenone Legge 2022. Interviste agli autori fatte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia per scoprire storie, aneddoti, persone e personaggi.